Tutto normale? Tutto normale. Sì. Tutto scontato. Tutto bello. Ci vediamo. Parliamo. Viviamo. Sembra tutta una cosa che è sempre stata così, che sempre sarà così. No, vabbè, giusto. È giusto. E per questo dovremmo, dico dovremmo è brutto perché dovremmo mai. Dovremmo, si dice per educazione, dovremmo ringraziare il Signore perché, eccetera, eccetera. Un po' pochino, eh? Un po' pochino, un po' pochino. Cioè, fino a quando noi vivremo con l'idea del distacco, cioè che noi abbiamo vita in sé. E che Dio è là e rimane un'opinione per noi. Oh. Cioè siamo molto lontani, siamo tanto lontani. Ma allora cosa dobbiamo fare? Cerchiamo di capire di volta in volta cosa possiamo fare. Allora, vediamo un po', questa mattina andiamo alla lettera ai Romani. Al capitolo 4 e leggiamo i versetti dal 17 al 25. Volontario, non leggeremo moltissimo stamattina.
Come sta scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni, davanti a Dio a cui egli credette, che fa vivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Egli, sperando contro ogni speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo ciò che gli era stato detto. Così sarà la tua progenie. E non essendo affatto debole nella fede, non riguardò al suo corpo come già morto, avendo quasi 100 anni, né al grembo già morto di Sara. Neppure dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che con ciò che egli aveva promesso era anche potente da farlo. Perciò anche questo gli fu imputato a giustizia. Ora non per lui solo è scritto che questo gli fu imputato, ma anche per noi, ai quali sarà imputato, a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti, Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione.
Allora, amen. Quindi sta parlando di, però da leggere tutto, non ho potuto leggerlo dall'inizio, però è un capitolo come tutti, soprattutto profondissimo, profondissimo, però sta parlando della fede di Abramo, di come fu giustificato per fede, chi ha un po' di dimestichezza di voi, credo che questo abbia già letto, no? La lettera ai Romani è una lettera, diciamo, molto. Ci sono delle lettere e ci sono dei racconti della vita di Gesù, ci sono dei racconti della vita dei profeti, ci sono le loro opere, dei re, di tutto ciò che. ci sono delle lettere che sono fortemente a carattere teologico, cioè che vanno nello specifico, scendono in profondità per capitoli interi. E una di queste è sicuramente la lettera ai Romani, una delle lettere più, dove mette a nudo tutto quello che noi siamo in qualche modo e ci spiega che cosa dobbiamo fare attraverso gli esempi di fede che sono stati prima di noi. E tra questi esempi di fede sicuramente c'è quello di Abramo, che è stato giustificato senza dover fare delle opere, no? Perché la fede si ottiene per grazia, perché è Dio che ti fa grazia, no? E l'abbiamo detto più volte, lo ripetiamo così finalmente poi uno gli rimane in testa, no? Ma significa che se non dobbiamo fare niente, cosa dobbiamo fare? Sicuramente un'azione bisognerà farla, e questa azione è quella che Dio la compie nel nostro cuore nel momento che diventiamo umili e nel momento che comprendiamo chi siamo noi veramente. Però voglio, ancora leggiamo Isaia 66, versetto 2. Un versetto soltanto, ma ecco qua l'ultimo capitolo, l'ultimo. Tutte le cose, tutte queste cose le ha fatte la mia mano e tutte quante sono venute all'esistenza, dice l'Eterno. Su dunque chi volgerò lo sguardo? Su chi è umile, allo spirito contrito e trema alla mia parola. E questo, Signore, su chi volge lo sguardo? No? Poi andiamo ancora nel libro del Deuteronomio, capitolo 28, e leggiamo i versetti che vanno dal 63 al 68. Qualcuno vuole leggere? Rosella?
Scusa, capitolo...
Capitolo 28, Deuteronomio 28.
Grazie.
Ok.
E avverrà che, come l'Eterno prendeva piacere nel farvi del bene e nel moltiplicarvi, così l'Eterno prenderà piacere nel farvi perire e nel distruggervi, e sarete strappati dal paese che entri ad occupare. L'Eterno ti disperderà fra tutti i popoli, da un'estremità all'altra della terra, e là servirai altri dei che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuto, di legno e di pietra. E fra quelle nazioni non troverai requie, e non vi sarà luogo di riposo per la pianta dei tuoi piedi. Là l'Eterno ti darà un cuore tremante, occhi che si struggono e angoscia da te. La tua vita ti starà davanti come sospesa nell'incertezza, tremerai notte e giorno, non avrai alcuna sicurezza della tua esistenza. La mattina dirai, fosse sera, e la sera dirai, fosse mattina, a motivo dello spavento che riempirà il tuo cuore e a motivo dello spettacolo che i tuoi occhi vedranno. E l'Eterno ti farà tornare in Egitto su navi, per la via di cui ti avevo detto. Non la rivedrai mai più, e là sarete offerti in vendita ai vostri nemici come schiavi e come schiave, ma nessuno vi comprerà.
Non è che la parola di Dio ha bisogno di conferme, perché egli si conferma, essa si conferma da sé, E allora chiunque conosce un minimo di storia sa che queste cose sono vere. L'abbiamo visto l'anno scorso con voi a Monaco, ma non solo a Monaco. Sappiamo che in Europa c'erano 20.000 campi di sterminio, che non è che sono avvenuti solo questi campi, queste sofferenze del popolo ebraico soltanto nell'ultimo periodo, questi sono avvenuti dopo, da 2000 anni in avanti. Quando Tito distrusse il Tempio, fu ucciso forse più di 1 milione di ebrei all'epoca, e in effetti ritornarono in Egitto e non ci fu il compratore, manco schiavi in regalo, lo dice, lo vuoi in regalo questo schiavo? No, manco il regalo, non si troverà neppure il compratore. E questa è storia. Qualcuno legge Giuseppe Flavio, troverete che questa è storia. E anche se non fosse scritto nella storia, questa è storia perché è la parola di Dio. E sono cose che sono avvenute per un motivo specifico. Perché questo fosse anche di nostro e per nostro insegnamento. Dunque, come dicevamo prima, i motivi e il nostro modo di concepire la vita, la fede, per chi crede, è una cosa che ci tiene, siamo fuori. E noi abbiamo un modo di vedere e di pensare così lontano da quello di Dio, che ci sta, quello ci sta, per carità, perché abbiamo visto che, dice la mia, i miei pensieri sono al di sopra dei vostri, quando il cielo è alto dalla terra. E questo ci sta, ma il fatto non ci sta il fatto che noi non ci facciamo delle domande su questo, no? E non solo su questo, perché vedete, miliardi di cose non le conosciamo. Quanti miliardi? Cioè, se tu dovessi analizzare il tuo corpo, che bello, c'hai la pelle. È perché non ti bastavano i muscoli. Forse non saresti stato troppo carino solo con i muscoli, no? C'hai la vista, della quale solo se diventi cieco forse ti rendi conto del dono che hai ricevuto. Quando ti manca, forse, eccetera eccetera. Quindi hai miliardi di doni che hai ricevuto e che ti sfuggono e che tu disprezzi proprio per noncuranza. Sapete cosa significa la noncuranza? È un modo sciatto di vivere, no? E cioè dai retta e conto a cose che non hanno valore. Per te hanno un grande valore, no? Le cose che non valgono niente, vanità delle vanità, dice la parola di Dio, no? Tutto è vanità sotto il sole. Dice, ma allora che cosa viviamo a fare? Ferma. Allora miliardi di cose non le conosciamo, ci sfuggono. Quelle che conosciamo sono solo poche, sono talmente delle briciole che ci hanno consentito di arrivare fin qua. E le abbiamo imparate per esperienza. Dalla nascita, no? Ma senza essere mai entrati in profondità di queste cose. Non siamo entrati in profondità per capire. Ma come si fa ad entrare in profondità? Bisogna scendere dal cavallo, se no tu la terra non la tocchi, ma devi scendere per capire. Abbiamo convinzioni del tutto sbagliate sull'idea del possesso. Questo è un problema. Cioè, guardate che abbiamo un'idea forte, no, di quello che è mio. Delle cose che ci circondano. E perfino del nostro corpo. Abbiamo un'idea sbagliata. Come? Perché il nostro corpo è... Il nostro corpo vedi, la parola nostro avremmo dovuto metterlo tra virgolette. Anche quel che possediamo è estremamente provvisorio, cioè giusto il tempo che del passaggio, mentre stiamo camminando, mentre siamo qua, stiamo possedendo in questo momento la parola che stiamo ascoltando, in questo momento, e basta. Poi se dello Spirito ha fatto il suo effetto, rimane nel nostro cuore e produce probabilmente un effetto per i giorni a venire, se Dio ce li concederà. E allora è tutto così veloce. Il nostro corpo noi l'abbiamo ricevuto in prestito e non ci abbiamo, nessuno ci ha fatto mai caso. Ripeto, siamo talmente superficiali che facciamo fatica a comprendere queste cose, ma è normale, perché se tu non ti siedi mai un secondo a riflettere con calma e sei sempre affannato con tutti i tuoi problemi, e più ti carichi di cose e tu non riesci a sederti un secondo per riflettere su chi sei, sulla tua vita, su quello che sull'esistenza, perché poi questa è la domanda. Ma allora, se tutto è così, scusa, qualcuno mi potrà dire, dice, ma caro fratello, ma scusa, ma allora che viviamo a fare? Quello no, quello no, quello no, quello no. Dove sta scritto che quello no, quello no? Chi l'ha detto? No? Allora uno potrebbe dire, ma che cosa viviamo a fare? Ma il problema non è che cosa viviamo a fare, questo non lo decidi neanche tu. Neanche tu puoi decidere questo. Dici, ma allora le cose si aggravano, cioè è sempre peggio. Già. Ma allora questa vita che cosa serve? Che cosa serve questa vita? Già, questa è la domanda alla quale bisognerà dare una risposta. Se tu non dai una risposta a questa domanda, sei finito. Potrai vivere i tuoi anni qui sulla terra, non sappiamo quanti, nessuno lo sa. Ma stai tranquillo che se tu non ottieni questa risposta durante il tuo cammino, tra virgolette cammino, no? Senza questa risposta tu vivrai nel buio e le tenebre abbracciano già la tua esistenza in attesa di dare conto a chi te l'ha donata, e non c'è niente da fare. Capisco che dice, ma il tuo parlare è duro, dicevano a Gesù, perché oggi non si è più abituati ad andare all'essenza delle cose, no? Che sono le cose che tengono in piedi tutto. Perché noi stiamo in piedi non per quello che beviamo, ma per quello che sta dentro di noi. E l'abbiamo detto tante volte, se noi conoscessimo come funziona una cellula, dovremmo nasconderci. E non solo. Queste sono le vere cose, le vere scoperte, che non sono internet, che non sono, non so, tutto quello che, le cose alle quali noi diamo questa grande importanza, sembra che abbiamo scoperto, guarda, ma che hai scoperto? Ma se tu guardi come funziona una cellula, ti rendi conto che non hai scoperto niente. Allora, dobbiamo fare i conti con tutte queste cose. E questo parlare diventa duro, perché il nostro problema è quello se abbiamo la licenza o non ce l'abbiamo la licenza di fare delle cose o di non farle. Il problema non è se abbiamo la licenza di fare delle cose o di non farle. Il problema è che quando facciamo delle cose, queste si ripercuotono inevitabilmente sulla nostra esistenza. Vorrei tanto vivere senza pensieri. Bah, ti pare? E poi? Anche questo. E poi? Beh, quando muori non c'hai pensieri. Stai tranquillo che lì non ci sono pensieri. No? E allora adesso è il momento di riflettere, almeno adesso questo è il momento di pensare, adesso questo è il momento di darsi una risposta, perché non è possibile che questa esistenza alla quale il Dio ci ha chiamati non abbia una risposta. Allora già, attraverso tutto questo concetto, dicevamo prima che neanche il corpo che ho mi appartiene. Allora di chi è? Di chi è questo corpo? È mio? E se è tuo, sei eterno. Se è tuo, sei eterno. Se muori, se ti ammali e non riesci a curarti, di chi è questo corpo? Di chi è? E allora ti arrabbi perché non è in tuo potere, né la vita né la morte, e neanche la malattia. Allora, invece sentivamo perché, dici, ma il tuo parlare è duro, ma no, ma sai, la Bibbia dice così, però sai, bisogna trovare tutte le sfumature, queste sono possibile che non ci sono vie di mezzo, ma c'è scritto il vostro parlare sia sì e no no. Già, gridavano le femministe nei tempi ruggenti, vi ricordate, qualche anno fa c'erano le femministe, che gridavano per non dire altro, per non dire altro. Perché bisogna essere rispettosi del Signore. Gridavano, il corpo è mio, lo gestisco io. E anche ultimamente abbiamo sentito bestemmiare, poi aggiungono le bestemmie alla fine, no? Io sono senza parole, però nella loro follia possono fare quello che vogliono. E loro il corpo? Sì. O al padrone al quale l'hanno venduto inconsapevolmente, per non dire altro. Ora il corpo è diventato merce di scambio. Sapete, da un po' che è diventato merce di scambio. Sai, ottieni facilmente dei favori, soprattutto se sei donna, no? Sei una segretaria avvenente, no? Sei, che ne so, un'attrice che deve far carriera, insomma, la conosciamo queste cose qua. Ma dai, ma è così, però. Cioè, ci si stupisce di cose che il mondo è sempre andato così, cosa ti stupisce? È vero, non è che è sempre così, non è che è sempre così, ma purtroppo è anche così. Allora, ora il corpo è diventato una merce di scambio del quale si possono mandare segnali di fumo, perché poi dipende anche da questi segnali di fumo che si mandano, no? Sapete gli indiani, da una parte all'altra mandavano questi segnali, vedevi che a secondo le fumate comunicavano, no? Come funzionava il telegrafo, no? Uguale. Allora, ora il corpo è diventato una merce di scambio dal quale si possono mandare segnali di fumo. Da cosa? Dal tatuaggio. Io non l'ho letto, ma sapete che c'è scritto? C'è scritto di non tatuarti, di non bucarti, no? Eccetera, eccetera. Perché? Il tatuaggio è il modo di vestire, il vestire. Ma che moralisti, ma che robe, ma qua stiamo andando veramente. Ma questa è neanche l'età della pietra, queste cose, no? Oh, come siete arretrati. Affari vostri, affari vostri. Perché sono pesanti questi loro. Io immagino soprattutto per i ragazzi. Nessuno ha detto che dovete malvestirvi. Chi ha detto che dovete vestirvi male? No? Poi in un ragazzo solitamente quando, soprattutto che ha una certa età, non sono dei ragazzi. Non c'è solitamente volgarità in loro, ma persone di una certa età veramente mandano dei segnali terribili. Allora già dal tatuaggio all'offerta, al miglior offerente però, a chi offre di più. Io Io non voglio fare un discorso da bacchettone, no, ma lo stai facendo, è sicuro, è un discorso pesante, eccetera. Ognuno risponde davanti a Dio. Allora già, ora la follia però ha raggiunto dei predicatori, quindi io posso capire, dei predicatori audaci che sfidano la legge di Dio. Voi non l'avete sentito? Io sì. Che hanno pulpiti da centinaia e centinaia di migliaia di persone, no? E che sdoganano la violazione del corpo. Ho sentito una, tra virgolette, come si può definire, di queste, dire, ora un bel tatuaggio, me lo faccio anch'io contro questi bacchettoni, no? L'ho sentito io, l'ho vista io. Va bene, ma non è l'unica, ce ne sono moltissime di queste. Questa mattina il discorso va sui bacchettoni. Ma vedete, il problema è che la cosa salta ancora più all'occhio quando a promuovere la dissolutezza, perché questo è, si tratta di dissolutezza, sono delle donne. E queste sono donne, alle quali, non sto dicendo niente di grave, sto dicendo quello che è scritto, alle quali non è concessa l'autorità del pulpito. Ma allora Dio è razzista, ma allora ci sono delle differenze, ma allora, e perché non ci sono delle differenze? Perché non ci sono delle differenze? Ma stiamo dando i numeri, ma perché io posso allattare un bambino? Posso allattare un bambino? Vabbè. Ma allora, Dio non ha detto che tu non sei intelligente come un uomo, perché non c'è differenza tra uomo e donna. Anzi, tante volte ci sono tante donne che sono più intelligenti di tanti uomini, che se li metti su un comodino non si sa, no? Nessuno sta dicendo questo. E nessuno sta dicendo che la donna in nessun caso è inferiore all'uomo, ma mai, perché ora davanti a Dio non c'è né maschio e né femmina. Dice, ma allora questo si tratta semplicemente di una gestione di ruolo, il Signore ha stabilito dei ruoli in un certo modo. Tra questi, come sappiamo, ha formato la famiglia, e voi sapete che non esiste nessuna cosa al mondo che non fa capo a qualcos'altro. Ma lo sapete dire? Dove non c'è qualcosa che fa capo a qualcosa, c'è il disordine. C'è il disordine sociale, c'è l'anarchia e c'è il peggio del peggio. Dice, ma se mio marito è fuori di testa? Se tuo marito è fuori di testa, sei tu che ti prenderai cura perché è fuori di testa. Ti prenderai cura, ma secondo quello che il Signore ti insegna a prenderti cura, per tutta una serie di motivi. Ma non ad usare autorità, che è una cosa diversa. Se quello va fuori di testa, che ha perso l'autorità, perché se uno diventa l'Alzheimer, quale autorità vuoi dare? Ma se io, noi stiamo parlando sempre, stiamo parlando sempre di persone che hanno la facoltà piena di intendere e di volere. Quindi lasciamo stare tutti i casi, sottocasi, questo qua poi il Signore vede e provvede. Allora, queste persone hanno preso, no? Hanno promosso la dissolutezza del corpo, oltretutto che dell'anima, perché quella prima quella dell'anima e poi colpisce il corpo. No, l'hanno fatto dal pulpito e continuano a farlo. Allora, io posso dirvi, ho sempre avuto paura, e lo dico davanti al Signore, ho sempre avuto paura di chi non teme gli ordini del Signore, di chi non li teme. Se il Signore dice una cosa, un motivo ci sarà, e se non lo capisci ti adegui. Un giorno ho sentito io con i miei occhi, siccome siamo diventati tanto moderni, no? Che la modernità, sapete, guardate dove siamo arrivati con la modernità, guardatelo, quale sicurezza vi dà questa modernità? Ditelo, sempre peggio. Quale se non la violazione totale del vostro diritto? Sanno tutto di tutti. E questo è quello che vogliamo. Adesso aspettate, tra un po' c'è il 5G, è altro che tutto di tutti. Allora, no, ma lì saremo più veloci con internet, capisci? Il Signore ci guardi veramente dal maleficio che ha colpito la terra. Io ho sempre avuto paura di chi non ha timore del Signore. Un giorno, molti anni fa, ho udito con le mie orecchie, c'era anche mia moglie, una pastoressa. Siamo trovati lì, in questa chiesa, ed è arrivata una pastoressa, tra virgolette. Abbiamo sentito con le nostre orecchie dire che Paolo sbaglia. L'Apostolo Paolo sbagliava. Scusa, ma questa da dove è uscita? Dov'era prima? Cioè, perché? Perché Paolo sbaglia? Sbaglia perché andava contro probabilmente quella che era la sua aspirazione. Perché era una donna disordinata. Se avesse avuto timore di Dio, non si sarebbe permessa di dire quello che ha detto. E quello riguardo a ciò che insegnava sull'argomento, capisci? Perché questo scritto cozzava con la sua aspirazione o con le loro aspirazioni. Io, di persone che fanno rivendicazioni per quanto riguarda la parola di Dio, la sua struttura, quello che il Signore ci dice, io credo, ho molta paura, molta paura. No, fratelli e sorelle, Dio ha concesso alle donne dei privilegi che vanno al di là delle nostre immaginazioni, molto più grandi. Attraverso di queste Dio si è manifestato in carne. Dio si è manifestato in carne. Non ha avuto bisogno di un uomo, ma si è manifestato attraverso, no? Ha preso corpo in una donna. Non attraverso un uomo. E questa è un'altra cosa, sono tante quelle cose meravigliose che Dio ha fatto. Non è un uomo che ha allattato il creatore. Le mammelle di una donna hanno fatto questo. E Dio ha avuto sempre un amore speciale per loro. Gesù perfino nei confronti della meretrice, della donna adultera, quando volevano lapidarla perché era prevista la lapidazione, e Gesù scriveva per terra e disse che chi è senza peccato scagli per primo la pietra. E avvenne un fatto molto importante, perché fortunatamente, se questi una volta avevano un minimo di coscienza, adesso non lo so, perché adesso c'è anche sto rischio. Qualcuno l'avrebbe lapidata oggi, magari. Dici io, cioè che coscienza hanno? Adesso furono ripresi dalla loro coscienza e uno dopo l'altro deposero la pietra che avevano preso per lapidare questa donna. E Gesù disse alla donna: dove sono i tuoi accusatori? E non c'era più nessuno. Allora ha detto: vai, anch'io praticamente l'ha perdonata, ma va e non peccare più. No, fratelli e sorelle, alla donna Dio ha concesso dei privilegi più grandi. Attraverso una di queste Dio si è manifestato in carne. Nessuno cada nell'inganno dei ruoli, cari fratelli e sorelle, più o meno importanti nella Chiesa. Sono stupidaggini, perché siccome non è il nostro possesso, nel futuro, nel presente, nessuna cosa, noi stiamo lottando per delle cose effimere, che sono estremamente pericolose. Vi rendete conto? Quindi nessuno si lascia ingannare dai ruoli, che sono più o meno importanti, perché ogni ruolo, ogni ruolo che si ha nella Chiesa, non si ha questo ruolo per essere uno più bravo dell'altro, uno più importante dell'altro, ma perché è fatto questo ruolo per servire, solo per servire la Chiesa, per servire gli altri, per servire il nostro prossimo. Questo ruolo è fatto solo per questo. Chi in un ruolo, chi in una cosa e chi in un'altra. Ma chiunque pensa di avere un ruolo per avere importanza, io fosse per me me ne starei a casa. Ok? Allora dici perché lo fai? Non lo faccio per me. Lo faccio per me o lo faccio per il Signore? No. Come non lo fai per il Signore? No, è il Signore che lo fa per me, che è diverso. Non so se mi sto spiegando. Dici, tu non lo fai per il Signore? No, no. È il Signore che lo fa per me. E questo è ancora un'altra roba. Queste valutazioni, quando entriamo nel conflitto, sono sataniche, perché non guardano al beneficio, ma all'effimero di ciò che appare agli occhi degli uomini per un momento e poi scompare. E che cosa rimane di questi desideri nascosti, di queste polemiche per dire, che cosa rimane di tutto questo? Cosa rimane? Rimane qualcosa secondo voi, se non l'amarezza? Se non l'amarezza per le dispute? Non c'è scritto di non contendere. Allora, se uno facesse una seria analisi di se stesso, non cadrebbe in questa trappola e si renderebbe conto che egli per primo non è nulla. Vedete, io l'ho detto prima e lo ripeto. Io non faccio niente per il Signore. È il Signore che fa tutto per me. È per questo che non posso tirarmi indietro. È per questo. Tu sei qualcuno solo dal momento che Dio ti chiama e tu lo cerchi con tutto il tuo cuore. Da quel momento tu diventi qualcuno, no? Perché tu puoi esistere solo in Lui. Anzi, nessuna cosa può esistere senza di Lui. L'abbiamo letto prima in Isaia. Egli chiama alle cose, le cose che non sono, all'esistenza delle cose che non sono. E perciò, tornando ad Abramo, egli non aveva visto le promesse. Lei ha salutato queste promesse da lontano che Dio gli aveva fatto, ma poi queste promesse sono state fatte per qualcosa. Per cosa sono state fatte? Per la terra promessa? O per qualcosa che andava al di là. Noi perché ci troviamo qua? Per stare bene qui sulla terra? O perché, sì, anche, ma perché? Per qualcosa che va al di là. Ecco perché. Quando dice, perché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli ha di che gloriarsi, ma non davanti a Dio. Infatti, che dice la scrittura? Ora Abramo credette a Dio, ecco, credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Ora a colui che opera, la ricompensa non è considerata come grazia, ma come debito. Invece colui che non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è imputata come giustizia. Beati coloro le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Non è che sono spariti, sono solo coperti. Beato l'uomo a cui il Signore non imputerà il peccato. Dice, beh, ma com'è possibile che Dio non imputi il peccato? Com'è possibile tutto questo? Ora dunque, questa beatitudine vale solo per i circoncisi, cioè per quelli ai quali Dio nella legge aveva fatto tagliare il prepuzio. Vale solo per quelli? O anche per gli incirconcisi, cioè per noi, ai quali non è stato, parlo dei maschi, non è stato tagliato il prepuzio, ma ovvio che ci sono anche le donne. Perché noi diciamo che la fede fu imputata ad Abramo come giustizia. In che modo dunque gli fu imputata? Mentre era circonciso? o incirconciso? Non mentre era circonciso, ma quando era incirconciso. Cioè, queste cose, questo, quando è che a lui ha creduto? Quando era circonciso o no? E no, certo che no, quando lui era incirconciso, no? Ecco. E che significa questo? Significa che la circoncisione è un modo per appartenere a Dio. In quel caso era un segno di appartenenza. A noi ci viene chiesto di essere circoncisi di cuore, no? Ora. Come sta scritto, Dio poi dice ad Abramo: io ti ho costituito padre di molte nazioni davanti a Dio a cui egli credette. Scusate. Allora, io ti ho costituito padre di molte nazioni, davanti a Dio a cui egli credette, che fa vivere i morti e che chiama le cose che non sono come se fossero. E sperando contro ogni speranza, credette per diventare padre di una nazione secondo ciò che gli era stato detto. Così sarà la tua progenie. Insomma, a quest'uomo è stato promesso un figlio, perché doveva avere una progenie. Se tu hai un figlio, come fai ad avere una discendenza? Non ce l'hai. E allora, è una storia molto commovente, e allora sappiamo benissimo che il tempo passava. Abramo aveva 100 anni, c'erano tutti i segni della vecchiaia. Qua dice: e non essendo affatto debole nella fede, egli non era debole nella fede, nonostante tutto, non riguardò il suo corpo Abramo, già come morto, perché aveva 100 anni, né il grembo già morto di Sara. Cioè, 100 anni è un grembo di una donna che produce niente, manco l'insalata, giusto? Niente. Eppure non dubitò, neppure dubitò per l'incredulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio. La moglie, che era un po' meno speranzosa, dice: no, ma io sto figlio, voglio il figlio. E allora dice: fallo nascere sulle gambe della mia serva, no? Così Abramo concepì con Agar, ma non era questo che Dio gli aveva promesso. Se l'ho promesso a te, però, vedete, noi siamo fatti in questo modo. Però venne il giorno che egli ricevette. Questa promessa fu realizzata, no? Perché a Dio è concesso, non è che è concesso, egli può ogni cosa. E quindi da quel grembo morto di Sara, e ormai credo da un Abramo completamente svigorito, nacque Isacco. E perciò questa fede gli fu imputata. Cioè, noi aspettiamo queste cose subito. Ma sì, signore, ma quando mi dai questa cosa? Aspetta. Sono passati 100 anni, ma ormai io, scusa, sono svigorito. Mia moglie, il grembo è secco, rattrappito, quello che volete. No, sta promesso dove? Capisci? Ma questa è la nostra garanzia, che Dio mantiene le sue promesse sempre e comunque. Ora, non per lui solo è scritto che questo gli fu imputato, ma anche per noi, vedete? E torna a noi, ai quali ma anche per noi, ai quali sarà imputato, a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a causa, ecco, il quale è stato dato a causa delle nostre trasgressioni ed offese, ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Vedete che, quindi tutto questo, dici di cosa stiamo parlando? Di questo, per la nostra giustificazione. Allora, è solo l'umiltà che ti dà un nuovo punto di vista e fa in modo, e questo va a riprendere il discorso di prima, no? Se no dobbiamo contestare sempre tutto, ma questo, ma là, ma insomma, ma se il Signore ha fatto le cose così, le ha dette, lascia stare, no? È solo l'umiltà che ti dà un nuovo punto di vista e fa in modo che tu non rivendichi più nulla. Se tu hai creduto, ma di cosa ti importa di cosa pensano gli uomini, di cosa ti dicono, cosa credono, ma cosa ti importa? Ma cosa ti importa? Se hai raggiunto questa fede, questa pace, tutto quello che ti dicono, che pensa, questo mi interessa. Questi pensieri sono destinati a sparire con loro. E se non credi anche tu sparisci come loro. Ma non solo sparisci, perché c'è scritto che dopo la morte viene il giudizio. Allora fede e umiltà sono il segreto di una vita serena. Non so se è difficile. Sono il segreto di una vita serena. Se non si capisce il motivo della chiamata di Abramo, che abbiamo letto adesso, non si capisce neppure la nostra chiamata. Non capiamo perché Dio ci ha chiamati. E perché ha chiamato solo noi che siamo qua? No, Dio chiama tutti gli uomini, ma non tutti rispondono. Anzi, pochi c'è scritto. Allora, la chiamata da parte di Dio non riguarda solo Israele, come abbiamo visto, ma tutti i credenti, singolarmente. Dio ci chiama. Allora, come abbiamo visto prima in Deuteronomio, no? Che questa profezia che è avvenuta per loro, e vorrei analizzarla, quando dice: ora la tua vita ti sarà dinanzi sospesa, come sospesa, e nell'incertezza, e tremerai notte e giorno. Questo il Signore gli aveva detto: se tu ascolterai la mia voce, la mia parola, leggetelo tutto, che è un capitolo straordinario, un po' lungo, ma dice: se ora tu crederai e ascolterai la mia parola, io ti benedirò, non c'hai bisogno di queste cose, non c'hai bisogno di spaventi di notte, di giorno, tu vivi tranquillo. Se non ascolterai la mia parola, la tua vita ti starà dinanzi come sospesa. E tremerai. E così è stato, no? E così è stato. Ma perché Dio fa un richiamo così forte e avvengono tutte le cose terribili che sono avvenute ad Israele e non solo a loro? Loro in modo particolare, perché hanno conosciuto l'Eterno, quindi hanno pagato molto di più, no? Ma perché un richiamo così forte? Perché possiamo, al punto tale che è tutto sotto i nostri occhi, l'abbiamo visto. Noi abbiamo visto solo un campo, 20.000. Ma perché Dio, perché è così forte questo richiamo? Non potremmo vivere in pace per i cavoli nostri? Sì, è quello che volevano fare loro. Ma il problema è che il mondo, l'esistenza, sono suoi, dice, mia la terra con tutto ciò che abbiamo detto prima, il nostro corpo, è tutto suo. Il nostro respiro, è tutto suo. Ma perché un richiamo così forte? Ma perché questo richiamo lo fa anche a noi? Anche noi siamo stati chiamati. E anche noi possiamo girare la nostra faccia da un'altra parte, possiamo farci non sentire, è tanto più comodo non farci nessuna domanda. Possiamo vivere tranquilli e sereni, mangiare, andare in bagno, dormire, guardare il cellulare in continuazione, gli amici, i parenti che ci chiamano, è successo quello, lo stupore di quell'altro, gli scienziati che parlano in televisione, che non sono scienziati, sono quattro deficienti di conduttori, no? Che propongono solo cose senza, di un vuoto che più vuoto non si può. E i fessi ci credono. Ah, sarà vera sta roba. Tutto vero, cioè tutto bello, no? Tutto attorno a me. Così dice la pubblica, ruota tutto attorno a me. Vabbè, beato chi ci crede a queste fesserie. Allora, poi tutte le lotte vengono fatte per qualcosa, per un futuro. Ma di quale futuro stanno parlando? Ma di quale futuro stanno parlando? Ma mi fate capire, fatemi sapere per favore di quale futuro stanno parlando questi qua, questi grandi scienziati, economi, di quale futuro? Non vedete che siamo in crisi? Da un piccolo virus invisibile ci ha messi a tappeto e io direi che dovremmo stare ancora molto attenti perché non è che sta storia è finita, bisogna guardarsi, state attenti ad andare in giro, come andate in giro, chi frequentate, che l'altra sera a Cuneo ne sono, per fare una pericena ne sono rimasti fulminati non so quanti, quindi io starei molto attento e soprattutto ragazzi state attenti. Perché voi avete dei genitori un po' più anziani, se andate a casa e li infettate, c'è anche il rischio che li portate al cimitero, se ci fanno andare poi. Quindi state attenti, non è che lo dico però, lo dico solo per l'amore che dobbiamo avere nei confronti degli altri. Allora, quale monito per chi ha conosciuto le vie del Signore e non le prende sul serio? Questo l'abbiamo visto. Se tu ascolti la mia voce, è così. Se non l'ascolti, è lo stesso. Cioè non sei padrone di te stesso. E questa è una cosa che mi dà un fastidio. Quanto mi fa arrabbiare questa cosa. Che non sono padrone di me stesso. Ecco. Guarda che è una cosa... Ecco, quando tu avrai accettato questo, che non sei padrone di te stesso, allora lì potrai cominciare a parlare col Signore, perché la tua superbia sarà calata. Allora è meglio riflettere che abbandonarsi a false illusioni e lasciarsi ingannare dai piaceri del nostro cuore. Chi ha creduto per questa vita soltanto, come dice l'Apostolo Paolo, è il più disperato tra gli uomini, è il più disperato. Noi abbiamo creduto perché così stiamo bene, così Dio ci procura, ci dà un lavoro, ma Dio te lo dà comunque il lavoro. Credi in Lui, ti dà non solo il lavoro, tutto il resto. Non c'hai più. Ma se tu credi per quello, hai sbagliato indirizzo. Allora, poi ci sono coloro che trovano giusta la parola di Dio. Chi la mette in discussione? La parola di Dio è giusta, per carità, ma non la vivono nel loro cuore e non la mettono in pratica. E ahimè, e anche qui la parola di Dio lo dice, non chiunque mi dice Signore, Signore. Ma nessuna cosa è ferma, cari fratelli e sorelle. Noi adesso pensiamo che tutto sia fermo. Tutte le domeniche ci troviamo qua, ma non ci rendiamo conto che il mondo gira, ma non solo il mondo, ma anche il nostro sistema solare. Gira attorno, gira tutto e non siamo più nello stesso posto in nessun luogo, in nessun momento. Ma tutte queste cose qua non dovrebbero farci fare qualche domanda? Non c'è una sola cosa che sta ferma. Le cellule producono, fabbricano in continuazione altre cellule e poi quelle che a un certo punto muoiono e ne fanno delle altre. Insomma, è tutta una. Le piante che tu mangi, l'insalata, la fai nascere tu. Sì, bravo, sono contento. Allora, nessuna cosa è ferma, una sola è la volontà di Dio, e non solo. Vedete, io ricordo con tremore e con gioia il momento nel quale Gesù calma la tempesta, ve lo ricordate? E questi stavano nel mare di Galilea, e a un certo punto viene questa tempesta terribile. Aiuto, Signore, salvaci, stiamo perendo. E lui continuava a dormire, dice, ma non vedi, non ti preoccupi che stiamo morendo. E Gesù sgrida il vento e le onde, e dice che si fa gran bonaccia. A questo punto gli apostoli, che pure vivevano con lui, l'avevano visto fare dei miracoli, dicono, ma com'è possibile? Cioè, capisco un uomo. Ma com'è possibile che tu comandi alla pietra, comandi a elementi che non hanno alcuna volontà, che non hanno, cioè sono praticamente di per sé, sono una sostanza. E gli ubbidisco, dice, ma chi è costui al quale gli elementi ubbidiscono? E allora io tutte le volte che penso a questo, e quando ci facciamo tutte quelle pere, possiamo, non possiamo, quello sì, ma perché se ti comporti così, sì. Ecco, io ricordo sempre con tremore e con gioia questo momento. Gesù calma la tempesta e questa parola meravigliosa che comanda le forze inanimate della natura che ascoltano Dio e gli ubbidiscono. Così come dal grembo morto di Sara, morto, cioè ormai, se Abramo ha 100 anni, lei poteva averne 90, 90, essendo, egli dà una discendenza ad Abramo, nella quale ci siamo anche noi, e beato chi entra a farne parte. Allora possiamo dire tranquillamente, Signore, solo la tua parola ci calma, ci dà pace, ci dà serenità e lascia che il mondo vada dove vuole. Tanto si schianta da solo, non dobbiamo neanche aiutarlo. Il Signore ci benedica. Amen.